Buona domenica. Oggi è la 18ª domenica del tempo ordinario. Le letture bibliche della liturgia riprendono il tema del pane, in continuazione con il Vangelo della domenica scorsa, in cui abbiamo sentito raccontare della moltiplicazione dei pani da parte di Gesù. Mentre adesso avviene la continuazione di quell'episodio e il dialogo di Gesù con coloro che hanno fatto esperienza di quell'evento. Mi piacerebbe però iniziare questa riflessione a partire dal Salmo responsoriale, dal Salmo 77, intanto perché è legato al tema del pane, quindi delle letture di questa domenica, e poi ci aiuta a capire la vera essenza della vita cristiana. Quando noi diciamo di essere cristiani e professiamo la nostra fede, sappiamo nel profondo del nostro cuore che la fede che noi professiamo va testimoniata. E se non è testimoniata, c'è da qualche parte dentro di noi una ragione che ci blocca nell'uscire verso l'esterno e fare questa testimonianza. Questi blocchi possono avere a che fare con l'egoismo. Mi basta la mia fede per la mia salvezza. Oppure possono avere a che fare con il timore di essere giudicati, presi in giro per gente che va in chiesa o per gente che crede in un Dio, mentre tutta l'evidenza attorno a noi lascia chiaramente capire che non esiste alcun Dio. Beh, per noi cristiani le cose stanno diversamente. La prima strofa del Salmo 77 ci parla di esperienza di Dio. Il salmista infatti dice: ciò che abbiamo udito e conosciuto, ciò che i nostri padri ci hanno raccontato, noi non lo terremo nascosto ai nostri figli, raccontando alla generazione futura le azioni gloriose e potenti del Signore. Poi più avanti dice: l'uomo mangiò il pane dei forti, Dio diede loro cibo in abbondanza e li fece entrare nei confini del suo santuario. E allora ciò che noi abbiamo udito e conosciuto, un'espressione che San Giovanni in una delle sue lettere ripeterà: ciò che abbiamo visto, ciò che abbiamo sentito, ciò di cui abbiamo fatto esperienza nella nostra vita, questo è ciò che raccontiamo. Ora, quando parliamo della nostra fede, di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando dell'educazione cristiana che abbiamo ricevuto? Stiamo parlando dei valori cristiani che ci sono stati inculcati attraverso l'educazione cristiana? Oppure stiamo parlando dell'esperienza, dell'incontro con Dio dentro le trame della nostra storia personale, da cui prende significato ogni educazione cristiana? Intendiamoci, l'educazione cristiana non è staccata dall'esperienza della presenza e dell'opera di Dio nella nostra vita. Ma l'educazione cristiana, in quanto qualcosa che educa appunto la mente ad uno stile di vita, rimane privo di un fondamento solido, perché è proprio questa esperienza dell'incontro con Dio che giustifica l'avere un'educazione cristiana e il volerla trasmettere verso gli altri. Ora noi non siamo e non possiamo essere tra coloro che mettono in dubbio l'esistenza di Dio o la sua presenza e la sua azione nella nostra vita, perché noi siamo di quelli che diciamo io credo. E quelle due parole sono le parole più potenti della nostra vita, perché sono la professione di fede nella presenza del Cristo risorto che opera in mezzo a noi e che guida il suo popolo. Quando noi diciamo quelle due parole, non possiamo più vivere come se Dio non esistesse. Non è possibile più comportarci come coloro che dicono io credo, però non sono poi tanto sicuro, chi lo sa alla fine se questo Dio esiste o meno, perché chi l'ha mai visto? Noi siamo tra coloro che dicono che abbiamo mangiato il pane dei forti, il pane che Dio ci ha dato. Così come Gesù diede il pane e lo moltiplicò per i 5.000 affamati, noi siamo tra coloro che possono dire io ho mangiato, o meglio, noi abbiamo mangiato il pane dei forti. Abbiamo mangiato il pane che Dio ha dato all'umanità, il pane della salvezza che è il corpo di Cristo Signore. E questo pane ci è stato dato in abbondanza. Solo chi lo rifiuta, solo chi lo disprezza, non ne mangerà. E poi il salmista dice, li fece entrare nei confini del suo santuario. Ora non pensiamo al santuario come un luogo fatto di pietra. Non immaginiamoci in questo momento uno dei tanti santuari che sono meta dei nostri pellegrinaggi, ma immaginiamoci il santuario come Dio stesso. Li fece entrare nei confini del suo santuario. Dio ci ha condotto entro i confini della sua stessa vita, della sua stessa vita divina. Dio è il nostro santuario e ci ha permesso di varcare i confini di se stesso, al punto che noi abitiamo in Dio e Dio abita in noi. Per questo motivo, nella seconda lettura, San Paolo si rivolge agli Efesini dicendo: attenzione, cari fratelli, io vi scongiuro nel nome del Signore, basta con questi comportamenti da pagani, basta con i comportamenti da parte dei battezzati come se fossero ancora pagani, basta col dire io credo e poi comportarsi nella propria vita come se Dio non ci fosse, o se c'è guarda dall'altra parte, così che io posso strappare qua e là un'eccezione, un peccato, tanto Dio è buono, chiuderà un occhio. Dice San Paolo agli Efesini: voi non avete imparato questo dal nostro insegnamento, non avete imparato a conoscere Gesù Cristo in questo modo, così contraddittorio, così pieno di compromessi. Ma se voi davvero avete dato ascolto al Cristo che ha parlato a voi attraverso la nostra predicazione, voi dovete abbandonare chi eravate prima, cioè l'uomo vecchio, pieno di peccato, che probabilmente si compiaceva del suo peccato. E dovete abbandonare quell'uomo vecchio perché l'uomo vecchio è destinato alla corruzione. Ma non pensiamo soltanto alla corruzione del corpo, perché la corruzione del corpo toccherà a tutti noi, buoni e cattivi. E non diamo così tanto per scontato che siamo sempre dalla parte dei buoni. C'è una corruzione che corrompe l'anima, che sgretola lo spirito dentro di noi. C'è una corruzione che fa marcire dentro di noi la nostra vita interiore. E quando marcisce questa vita interiore, si corrompe la nostra unità. Ciò che siamo si corrompe, si disgrega. Diventiamo persone frantumate dentro, divise dentro di noi, divise fra mille forze che ci tirano da una parte all'altra, e noi cerchiamo di ricomporre i cocci della nostra vita come quelli di un vaso che si è frantumato, e ci accorgiamo che ci manca la materia prima per poter incollare questo vaso con tutti i cocci che abbiamo raccolto, e rimaniamo nella nostra corruzione. Sentiamo dentro di noi la vita spirituale spegnersi, sentiamo l'anima dentro di noi spegnersi, sentiamo la nostra capacità di amare o di essere amati, la nostra volontà, perfino l'intelletto, irrigidirsi. Perché in fondo, se siamo ancora dentro i panni dell'uomo vecchio, noi siamo ancora prigionieri di passioni ingannevoli, di passioni che mentono, perché raccontano al nostro cuore e al nostro intelletto una versione della nostra storia, della nostra vita, che non corrisponde alla verità. Come il serpente ingannò Eva nel giardino di Eden e le propose una passione ingannevole. L'inganno di queste passioni è quello di farci credere che staremo meglio se noi cediamo a queste passioni, mentre in realtà ci accorgiamo che ci troveremo sempre più risucchiati verso il basso, come da un vortice, e non abbiamo la forza, né fisica, né mentale, né interiore, di uscire o di contrastare o di contrapporre una resistenza a ciò che ci trascina verso il basso. San Paolo ci chiede di rivestire l'uomo nuovo, creato da Dio secondo giustizia e nella santità. Ora, la giustizia non è tanto quella dei tribunali, ma è quella che vede Dio messo al posto in cui merita di stare nella nostra vita, cioè al primo posto, collocati nella giusta posizione in relazione a Dio, al prossimo e al creato. Dunque, quando viviamo secondo le passioni ingannevoli, viviamo per soddisfare gli istinti del ventre. Ed è quello che accadde al popolo di Israele nel deserto durante il lungo pellegrinaggio verso la terra promessa, quando mormorò contro Dio e contro Mosè, perché era stanco, anzi era stufo, di mangiare sempre lo stesso cibo. Dio accolse la mormorazione e il lamento, anzi l'accusa del popolo di Israele, e mandò loro le quaglie, e il popolo non solo continuò a mangiare il pane sotto forma di manna che Dio aveva mandato per così tanto tempo, ma cominciò a mangiare anche in sovrabbondanza la carne che Dio gli mandava, con le quaglie che arrivavano tutte le sere a coprire l'accampamento. C'è qualcosa perfino di perfido in quello che gli ebrei, che poi alla fine siamo noi, hanno compiuto nei confronti di Dio, perché si sono lamentati di quel pane di cui cominciavano ad avere nausea, ma quando arrivarono le quaglie, agli ebrei piacque mangiare non solo le quaglie, ma piacque continuare a mangiare anche quella manna che Dio che aveva già mandato da tanto tempo. E così nel Vangelo Gesù moltiplicò i pani per 5.000 persone e poi andò via quando vide che volevano farlo re, e la gente si mise ad inseguirlo e lo trovò dall'altra parte del lago, e la gente era euforica, entusiasta, e voleva che Gesù continuasse a compiere queste opere strabilianti, sensazionali. Ma Gesù alla fine rivolge una parola di rimprovero a questo popolo, così come al popolo di Israele nella prima lettura. E Gesù dice: voi mi cercate non perché avete visto dei segni, eppure avete visto un grande segno, ma voi mi cercate perché avete riempito le vostre pance, i vostri ventri, e vi siete saziati. Come gli ebrei che, dopo aver mormorato contro Dio perché erano stanchi di pane e cominciarono a mangiare la carne, non disdegnarono a continuare a mangiare il pane. E allora voi mi cercate non per quello che sono, per il segno che compio per voi, per il messaggio che vengo a portarvi, ma mi cercate perché vorreste continuare a mangiare del pane che io ho moltiplicato. Convertitevi invece all'opera di Dio e intanto datevi da fare non per questo cibo che io vi ho moltiplicato. Avete mangiato pane in abbondanza per 5.000 persone e di pane ne è avanzato. Ma quello che Gesù sta dicendo loro è che di questo pane che io ho moltiplicato voi non avrete la vita eterna. Questo pane non vi darà la vita senza fine. Voi morirete anche mangiando questo pane. Datevi invece da fare per il cibo che dura per sempre e che ha il potere di dare la vita eterna. Convertitevi all'opera di Dio, come San Paolo nella seconda lettura disse: abbandonate l'uomo vecchio fatto di corruzione e rivestitevi dell'uomo nuovo fatto di giustizia e di santità, così voi convertitevi all'opera di Dio. L'opera di Dio è l'aver inviato nel mondo suo Figlio per annunciare la via della salvezza. Dio è quella di aver offerto al mondo il pane della vita, che è la persona di suo Figlio. Dunque questa è l'opera di Dio, che voi crediate in colui che Egli ha mandato e che viviate secondo la sua parola. E adesso, in questo dialogo, gli ebrei che stanno ascoltando Gesù compiono un atto grave tanto quanto quello compiuto dagli ebrei nel deserto contro Dio e contro Mosè, quando fecero il loro lamento, e dicono: ma quale segno tu compi perché vediamo e ti crediamo? Ma Gesù ha appena compiuto un grandioso segno, che è quello di moltiplicare 5.000 pani. E questa gente gli chiede ancora: quale segno tu compi per darci la prova in modo tale che noi possiamo credere? C'è qualcosa di folle qui, di delirante. Qualcosa che ci fa capire che se l'uomo ha bisogno da un lato di riempirsi il ventre, perché l'uomo è fatto di carne e di ossa e ha bisogno di mangiare pane e carne, dall'altro lato quel qualcosa di delirante ci porta a capire che l'uomo è tanto lontano da Dio a volte, tanto lontano da non riuscire neanche a vederlo, neanche se gli apparisse fisicamente davanti. Così come è avvenuto con Gesù davanti agli ebrei del suo tempo. Quale segno tu ci compi perché noi possiamo avere la prova e credere che tu esisti, che sei il Figlio di Dio, che sei il Messia inviato da Dio? Ah sì, la prova dei 5.000 pani, va bene, abbiamo mangiato, però abbiamo bisogno di altro. È come se a volte avere le pance piene porta l'uomo a diventare più presuntuoso ancora nei confronti di Dio, che gli ha riempito la pancia. E Gesù dice, guardate che voi ricordate ai tempi di Mosè quando Dio mandò la manna dal cielo e poi mandò le quaglie e il popolo mangiò. Ma io vi sto dicendo che il pane che il popolo mangiò nel deserto, la manna e poi le quaglie, è il pane che io ho moltiplicato per voi poc'anzi, non è il pane che vi dà la vita eterna. E voi non vi salverete con le pance piene. Questo non vuol dire che dovete morire di fame. E questo non vuol dire che la fame nel mondo sia una cosa giusta. Ma voi vi salverete quando vi convertirete al pane disceso dal cielo, quando vi convertirete all'opera di Dio, che crediate in colui che Egli ha mandato. E quindi la grande rivelazione, la lieta notizia di questa liturgia domenicale, che è la lieta notizia della nostra vita. Io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà fame e chi crede in me non avrà sete mai. E se certamente quando pensiamo al pane della vita, pensiamo in modo particolare al pane eucaristico, che è il pane per eccellenza, pensiamo anche al pane della parola di Gesù. Un pane che mangiato ci fa venire la fame del pane eucaristico, la fame di comunità cristiana, la fame di comunione, ma comunione eucaristica che è anche comunione con il prossimo, comunione con il mondo. Io sono quel pane, dice Gesù. La mia persona, la mia parola, la mia vita, il mio esempio, il mio corpo, tutto questo è il pane della vita. E voi dovete mangiare di tutto questo pane e non avrete mai più fame nella vita. Continuerete a mangiare alle vostre tavole ogni giorno, ma la fame di Dio, la fame di pace, la fame di gioia e di serenità cesserà nelle vostre vite e avrete abbondanza di tutto questo. Vivrete nella gioia, vivrete nella pace, quella pace che soltanto il Padre vi dà attraverso la mia persona, dice Gesù. Io sono il pane della vita.